Buongiorno a tutti voi, che non ho magari salutato prima. Oggi abbiamo tre versetti, per cui possiamo parlare di un tema molto importante, perché su solo tre versetti c'è sei volte nominata la parola mondo. Questo si trova in Prima Giovanni, il capitolo 2, versetti 15 e 17. E questo sembra un fatto così scontato sotto certi aspetti, ma specialmente nel Nuovo Testamento la parola mondo compare molte volte. E di volta in volta ha anche diversi significati. Allora, innanzitutto leggiamo cosa vuole dire Giovanni con questi tre versetti, e poi ci facciamo un chiarimento proprio su questa parola, il mondo. Giovanni dice, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo, e il mondo passa con le sue concupiscenze, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E la cosa interessante è che Giovanni stesso poi ha scritto anche un altro versetto molto bello, che sta lì, 3,16, dove dice: Dio ha tanto amato il mondo. C'è una contraddizione. Da una parte dice non amate il mondo, e poi dice Dio ha amato il mondo. È una contraddizione, non è una contraddizione. Adesso vediamo innanzitutto che cosa significa tutto questo. Pensate che nel Nuovo Testamento è esortato proprio, i credenti sono esortati a essere nel mondo ma non del mondo. Che cosa vuol dire? Che siamo nel mondo ma non apparteniamo al mondo. Pensate, questo è praticamente scritto nel capitolo 17 di Giovanni, che è la preghiera famosa, è molto bella, la preghiera sacerdotale. E pensate che in quella preghiera, in questi versetti, è scritto per 13 volte la parola mondo. Allora ha un significato molto importante questo. Infatti la prima parola tradotta nel Nuovo Testamento con mondo viene dal greco cosmos, per cui quando nel testo originale troviamo questa parola cosmos, viene tradotta mondo, però la parola stessa viene utilizzata in tre modi diversi. Faccio un esempio. Per esempio, quando noi diciamo amore, noi diciamo un insieme di cose, mentre i greci avevano tre parole per distinguere l'amore. E ricordate qual è? Agapeo, Fileo, Eros. Qui il contrario succede, cioè con la parola mondo i greci dicevano tante altre cose. Allora vediamo un po', dice viene utilizzato in tre modi diversi. In un certo numero di passaggi questa parola indica che cosa? Indica il pianeta Terra. E leggendo alcuni versetti, quando leggiamo la parola mondo, ha il riferimento proprio al discorso del nostro pianeta, dove viviamo, specialmente in Atti 17:24, è scritto proprio questo. Non lo leggiamo perché sennò ci perdiamo. Comunque, segnate, ve lo andate a leggere. Quando Giovanni poi scrisse che Gesù era nel mondo, Giovanni 1:10, si riferiva a questo pianeta. Anche in questo frangente, quando Giovanni scriveva questo, voleva dire che Gesù stava su questo pianeta. E questo mondo, la Terra, che è la scena soprattutto dell'attività demoniaca profetizzata. Non è un posto piacevole. Infatti, come è scritto in Efesini 6,12, parla proprio di questo problema. E poi in Giovanni 16,11 è scritto: quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Per cui questa profezia già ci viene detto che questo principe, quello che governa questo mondo, è stato già giudicato. E ci fa capire che questo è già un aspetto. Il secondo uso della parola cosmos si riferisce a chi? Agli abitanti della terra, a quelli che stanno sulla terra, quelli che vivono in questo mondo. Entrambi questi due usi appaiono insieme in un versetto. Allora, il versetto è sempre Giovanni capitolo 1, versetto 10, è scritto: egli era nel mondo, terra, e il mondo, terra, fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo, gli abitanti della terra, non l'ha conosciuto. Vedete che viene usato lo stesso termine, però a indirizzi diversi. Così anche quando leggiamo questi versetti possiamo comprendere cosa voleva dire Giovanni quando dice questi termini. Dunque, che cosa c'è? Tuttavia c'è questo. C'è quel segmento del mondo, dell'umanità, che è allineato da Dio. Cioè, come è scritto in Efesini 2,12, è ostile a Cristo e ai suoi seguaci. Nostro Signore ha detto: se il mondo vi odia, sappiate bene che prima di voi ha odiato me. Questo è in Giovanni 15,18. Vedete come tutto il discorso diventa un discorso fluente sotto certi aspetti. Quindi è questo mondo non rigenerato dell'umanità attraverso il quale i demoni compiranno le loro azioni malvagie. Per cui si vede già un mondo che non è che cammini con la volontà di Dio, ma è un mondo che cammina contro la volontà di Dio. Il terzo uso di questa parola, cosmos, nelle scritture viene riferito alle attività combinate. Che cosa sono queste attività combinate? Sono gli affari, ai viaggi, ai vantaggi, ai beni accumulati degli uomini dominanti degli uomini che usano il modo mondano della terra proprio. La Bibbia chiama tutte queste cose che sono del mondo. Queste sono le cose del mondo. Quello appunto che è scritto in Giovanni, il capitolo 15, che abbiamo letto poco fa, prima epistola di Giovanni, dice proprio questo: le cose mondane che sono del mondo. I beni di questo mondo, questo uso di cosmos, non è limitato alle cose materiali, ma include anche altre cose importanti, soprattutto che hanno valori spirituali, o meglio, anche valori immorali. Paolo avverte il credente di guardarsi dalla sapienza di questo mondo. Ci sono diversi versetti che Paolo cita, scrive per dire queste cose qua. In Prima Corinzi 1,20, 2,6 e 3,19 sono versetti in cui Paolo mette in guardia proprio che cosa? L'uomo credente contro lo spirito del mondo. La moda di questo mondo è quello che è un po' la filosofia del mondo, che vuole trascinare le persone. E questo è proprio scritto sempre in Prima Corinzi 7,31. Addirittura Pietro poi scrive della corruzione che c'è nel mondo. Per cui, seconda Pietro 1,4 dice delle contaminazioni del mondo, quello che il mondo fa, contamina, è come una cosa che si spande. Un commentatore biblico ha preso atto del fatto che in più di 30 importanti passaggi proprio della parola greca cosmos, che appunto è impiegata nel Nuovo Testamento, per descrivere l'intera massa di uomini non rigenerati e soprattutto contrari a Dio, ma soprattutto ostili anche a Cristo e organizzati con un sistema anche governativo, come un sistema o federazioni comandate da Satana. E questo è scritto in Giovanni 7,7 e poi anche in diversi altri brani, prima Corinzi 1,21. Per cui questo ci viene detto per fare un attento ragionamento sul discorso quando leggiamo la parola cosmos, o meglio la parola mondo. La seconda parola in cui viene tradotto mondo, nella lingua nostra però deriva da quella greca, che è Aion, e noi la traduciamo mondo, è connotata l'idea del tempo. Cioè, quando i greci scrivevano Aion, voleva dire il tempo. Ed uso più accuratamente sarebbe età. Quando i greci scrivono questo, voleva dire l'età. Un esempio: i discepoli, interrogando Gesù sulla fine del mondo, per cui tradotto nella nostra lingua mondo, ma vuol dire la fine dell'età, vuol dire in Matteo 24,3, e difatti, se noi leggiamo il versetto, se voi lo leggete, quello nostro è scritto così, ma se voi leggete in Diodati, quello diciamo. La traduzione di Diodati è scritto: qual sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? Punto interrogativo. Questa fine del mondo deriva da questa parola greca aion, parlando di questo tempo in cui sarebbe tornato sulla terra. Questo voleva dire, diciamo, il discorso che facevano gli apostoli. Questo lasso di tempo, dice, quando tornerai di nuovo sulla terra? Paolo usò la stessa parola quando scrisse il nostro Signore Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per i nostri peccati per liberarci da questo mondo malvagio presente. Vuol dire epoca, cioè è la parola aion. In Galati 1,4 è scritto proprio questo. Questo presente aion vuol dire che dalla Pentecoste al ritorno di Cristo è scritto come secolo, tempo, un tempo malvagio. Questo è, diciamo, come spiegazione riguardo a questi versetti che, tradotti purtroppo con la dicitura mondo, sembra tutta la stessa cosa, ma in effetti vanno a spiegare cose diverse. Qualcuno ha detto che la prima lettera di Giovanni, quel brano che abbiamo letto anche stamattina, è come un album di famiglia. E voi delle volte vi sfogliate l'album di famiglia, no? Con le varie fotografie. Perché? Perché descrive i membri della famiglia di Dio. E difatti c'è una descrizione in questo modo di scrivere che fa Giovanni. E questa lettera ne descrive che cosa? Le somiglianze. Perché appunto le foto di famiglia fa vedere le somiglianze che ci sono tra i fratelli, il padre, la madre, via discorrendo. Perché avviene questo? Perché parlando di famiglia, noi, come persone che siamo seduti qui stamattina facciamo parte di una famiglia. Qual è la famiglia? La famiglia che ci ha uniti, perché siamo diventati figli di Dio. E chi è che ha ricevuto questo? Vuol dire che ha ricevuto la vita di Dio, ossia la vita eterna. E questo noi lo dobbiamo tenere in considerazione molto, perché tutti coloro che possiedono questa vita la manifestano in molti modi e poi in modi molto definiti. E questa manifestazione che ci accomuna e forse delle volte ci fa vedere delle cose che dovrebbero essere messe a posto, se così possiamo dire. Quando un individuo diventa figlio di Dio, che abbiamo detto che riceve la vita eterna, ha un compito. Per esempio, che cosa fanno? Riconoscono Gesù Cristo come proprio Signore e Salvatore. Questo fanno i figli di Dio. Amano Dio, amano i figli di Dio, obbediscono ai suoi comandamenti e non persistono nel peccare. Questo è l'indirizzo dei figli di Dio che fanno parte della famiglia di Dio. Ma qualcuno ha detto una cosa molto bella, e non è uno qualsiasi, Martin Lutero ha scritto: noi siamo chiamati a imitare Cristo, scusate, non siamo chiamati a imitare Cristo quando camminava sul mare, ma quando camminava normalmente. Per cui, che cosa voleva dire Lutero? Che noi dobbiamo imitare Gesù, ma non dobbiamo avere quella prosopopea, se così vogliamo dire, di fare delle cose eclatanti, ma nella semplicità. Nei versetti che abbiamo letto, questi tre, Giovanni fa un severo monito contro il mondo e i suoi pericoli. Per cui sta dicendo: figli di Dio, qui c'è il mondo e ci sono dei pericoli. E forse il richiamo è rivolto soprattutto ai giovani, ai quali spesso il mondo offre particolari attrattive, ma è valido per tutti, per tutto il popolo di Dio, non solo per i giovani, perché gli aspetti che il mondo propina, lo propina per tutti, non soltanto per i giovani. Allora, in questo contesto, il mondo non è il pianeta su cui viviamo, quello che sta dicendo Giovanni in questi versetti, o la creazione che ci circonda, bensì è il sistema costruito dall'uomo in uno sforzo teso a raggiungere la felicità senza Cristo. Un sistema, se possiamo dire, perverso, perché si vuole raggiungere una felicità senza Cristo. Questo dal punto di vista dei cristiani, logicamente, perché dal punto di vista dei non cristiani è normale, è tutto normale. Pensate che adesso c'è la mostra di Venezia sui film, no? Sapete a cui è stato premiato il film che è stato premiato? Un film sull'aborto. Un film sull'aborto. Dove praticamente viene raccontata la storia di una ragazza che voleva abortire e ha trovato mille difficoltà e non si è manifestata la libertà di una donna di essere madre o no. Questo è il mondo, quello a cui pensa e cui, ed è stato premiato, pensate. Però chi ha scritto l'articolo ha scritto pure una cosa: sicuramente questo film darà molto da dire, molto da dire. Ci sarà molto da pensare. Comunque, andiamo avanti. Tale sistema, questo mondo, comprende che cosa? Il mondo della cultura, ormai queste cose del cinema fanno parte della cultura, il mondo dell'opera, della politica, dell'arte, dell'educazione. In breve, ogni ambiente in cui il Signore Gesù non è amato e ben accetto, tale sistema è stato così definito: la società umana organizzata su falsi principi e organizzata da desideri ignobili, da falsi valori e soprattutto dall'egoismo, perché viene esaltato l'egoismo, l'ego, l'io, più importante di ogni altra cosa. Ma precisamente Giovanni, nei versetti 15 e 16, Giovanni ci esorta chiaramente a non amare il mondo, né le cose che sono nel mondo, per la semplice ragione che l'amore per il mondo è incompatibile con l'amore del Padre. E come è scritto lì, dice: Dio ha tanto amato il mondo, è un amore di Dio, ma l'amore per il mondo non è quello del Padre, quello che nutre l'uomo per il mondo, non è la stessa cosa, sono due amori diversi. Tutto ciò che il mondo, come dice appunto Giovanni, questo mondo che ha da offrirci, può essere definito la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. In questi tre aspetti Giovanni spiega questo amore dell'uomo cosa produce. La prima cosa riguarda le pulsioni fisiche, tipiche della nostra natura malvagia. La seconda riguarda i desideri malvagi che possono sorgere da ciò che vediamo. E la terza è l'iniqua inclinazione all'ostentazione e alla vanagloria. In poche parole, questi tre aspetti che diceva Giovanni si riassumono in questi principi. Ma queste tre espressioni di mondanità sono esemplificate, pensate un po', se torniamo un po' indietro nel tempo, all'origine, sono il peccato di Eva. In Genesi 3,6, se noi analizziamo quello che è scritto, vediamo questi tre aspetti. L'albero era buono per cibarsi, e questa che cos'è? La concupiscenza della carne. L'albero era bello da vedere, e questa è la concupiscenza degli occhi. L'albero era desiderabile per acquisire conoscenza, e questa è la superbia della vita. Scendendo nel dettaglio, quali sono i peccati della carne? Sono molti? Sono molti di più che quelli che le persone immaginano. Molti, proprio tanti, sono molto più dei peccati immorali della società. Paolo ne fa un elenco, ma che non ne sono inclusi tutti. Le opere della carne le vediamo in Galati 5, 19, 21. È scritto: ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orgie e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tale cose non erediterà il regno di Dio. Categorico. Dice, e cose simili. perché dice l'elenco può essere molto più lungo, può essere veramente triste vedere, se noi analizziamo aspetto per aspetto ogni questi peccati, e scoprire che ancora ci sono nella nostra vita. Allora, quali sono invece i peccati degli occhi? La scrittura dice questo in Matteo 5,28: ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Non è soltanto l'uomo che guarda la donna, ma anche la donna che guarda l'uomo, è ovvio. Per cui c'è questo concetto, guardare col desiderio. E ci è successo anche a una persona molto importante, in 2 Samuele 11,2, Davide ha fatto questo ed ha peccato. Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. E da lì è successo quello che è successo. È arrivato fino ad uccidere il marito. Per quanto riguarda la superbia della vita, implica almeno due cose. Prima di tutto implica egocentrismo e spinge le persone a concentrarsi su se stesse e a voler essere notate dagli altri. Ed avviene tramite abiti, sguardi, il ceto, la ricchezza, onore, riconoscimento, fama, potere, posizione, lusso, superare gli altri, importanza. Questi sono aspetti che proprio arrivano dal discorso del guardare, degli occhi. In secondo luogo, la superbia della vita implica autosufficienza e spinge a concentrarsi su se stessi e sentirsi completamente in grado di gestire la propria vita da soli. Dice: io ce la posso fare, non ho bisogno di niente e di nessuno. Chi non sente il bisogno di Dio e pensa di poter affrontare la vita da solo, superando qualsiasi problema e circostanza, è una persona appunto che è superba e che vuole essere autosufficiente. Inoltre, si tratta di chi pensa che questo mondo è fine a se stesso, cioè che probabilmente dentro a questa vita non c'è nulla. Quindi è deciso a ottenere tutta la comodità, tutto il piacere, il lusso, l'onore e la gloria che può. Io godo finché vivo, poi chi se ne importa? Molti pensano così. Ma la superbia della vita implica anche autosufficienza e caratterizza chi è arrogante, chi è presuntuoso, chi è vanaglorioso, chi si sente migliore degli altri, chi si sente superiore agli altri. Questi sono alcuni aspetti che vengono riscontrati nelle persone. Ma la scrittura dice anche un'altra cosa. In Apocalisse 3,17 dice, quando Gesù parla delle sette chiese, vi ricordate? E questa è la chiesa di Laodicea. Lui dice: tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Dice: tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabili, povero, cieco e nudo. Oh, questo era l'angelo della Chiesa. Queste accuse venivano rivolte a chi? All'anziano della Chiesa. Voleva dire che questa è una persona credente. In Romani 12,16 è scritto: abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle cose umili. Non stimate saggi, non vi stimate saggi da voi stessi. Essere sobri e umili. Se nei versetti 15 e 16 di Giovanni, che abbiamo visto anche da vicino, fa un quadro di chi ama il mondo e si lascia influenzare da queste cose che ci sono nel mondo, nel verso 17 invece tutto cambia. Che cosa vuol dire? Ci illustra proprio il contrario di questo. Cioè illustra la persona obbediente che fa la volontà di Dio. La persona obbediente sa che il mondo passerà, che questo mondo finirà. Ed è importante sapere perché significa che le concupiscenze del mondo passeranno, non saranno eterne. Il mondo e le sue concupiscenze passeranno come? Con la morte della persona. Pensate, non potrà portare nulla con sé, neppure un solo piacere o una sola ricchezza. Il mondo e le sue concupiscenze passeranno alla fine del mondo. Il mondo sarà distrutto mediante il fuoco da Dio e Dio crea nuovi cieli e nuova terra dove ci sarà soltanto giustizia, un nuovo mondo, una nuova realtà, non più un mondo governato o gestito da pensieri umani e perversi, ma dalla giustizia di Dio. Quando si è fortemente legati alle cose materiali, è difficile creare e soprattutto è difficile credere che quelle cose che possiede ora un giorno non saranno più, non ci saranno più. Eppure queste cose scompariranno. E forse è ancora più difficile credere che le persone o la persona che fa la volontà di Dio vivrà in eterno, perché chi pensa è più materialista che spirituale. Dice, ma sapere che questo mondo con i suoi mali passerà può darci il coraggio di continuare a fare la volontà di Dio. Vuol dire, Giovanni sta dicendo, guardate, non vi illudete, per qualche motivo avete un po' scantonato, riprendetevi, perché facendo la volontà di Dio ritorniamo sulla strada maestra. A questo punto ci possiamo porre una domanda. Le nostre azioni sono l'espressione dei valori di Dio o quelle del mondo? Oggi, cosa avviene? Come ci comportiamo? E questo è un pensiero che dobbiamo tenere presente. Paolo aveva un concetto molto importante su questo, e difatti in Prima Corinzi 7,31 dice: quelli che usano di questo mondo come se non lo ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Va a finire tutto. E ancora in Tito lui mette ancora in evidenza qualcosa di molto importante. Perché? Perché fa parte dei fondamenti della Chiesa, ma soprattutto di una vita spirituale. E lui dice, perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri. Chi le crea queste cose? Il mondo, no? Vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Cioè, queste eravate voi, in poche parole, sta dicendo Paolo. Dice, ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi di vita eterna. Che dire? Ecco adesso che quel versetto, il Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo figliolo, rende più chiaro attraverso questo che ci dice anche Paolo. Perché l'intervento di Dio ci ha messo in una condizione diversa. Se noi eravamo attratti dal mondo, la realtà di Dio e l'amore di Dio ci ha ricondotti sulla giusta via. Preghiamo. Signore Padre Celeste, che dire veramente, Signore? Possiamo dire solo grazie a Te, perché non con sforzi umani, col nostro modo di pensare e di agire, siamo riusciti a scampare alla distruzione, riusciti a scampare a quello che il mondo, Signore, sarà sicuramente fatto, distrutto, condannato, perché è tutta una concupiscenza, Signore, come abbiamo visto, una concupiscenza che porta alla morte. Ma Tu sei il Dio della vita eterna e Ti ringraziamo per questo, perché Tu ci hai dato questa realtà nuova, questo nuovo aspetto che solo Tu potevi darci tramite il Signore Gesù Cristo. Ti lodiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.